Siamo allo spazio dei consigli e questa volta vogliamo darvi dei consigli per sfogliare amenamente dei bei fumetti e lo facciamo con un esperto della materia che è Michele Serra.
Buonasera. Benvenuto. Sergio, buonasera a tutte e a tutti.
Allora Michele, abbiamo fatto una selezione, mi sembra di capire, e anche con dei criteri.
Ho cercato di pensare ai grandi fumetti e graphic novel che sono usciti in questo 2025 e mi sono reso conto, ripensando anche alle cose che mi sono piaciute, che sono tante, devo dire, è stata una buona annata, un'ottima annata per il fumetto. Il livello medio è molto alto. Forse mancano dei picchi estremi, per cui dico questo è veramente il mio fumetto del 2025. Questo non è successo. Però, ripensandoci, mi sono reso conto che c'erano dei temi che tornavano molto spesso. E due temi fondamentali, anche se sono due temi, se vogliamo, molto banali della letteratura dell'ultimo secolo, che sono l'amore e la guerra.
Banali,
banali nel senso, insomma, capisci, nel senso che sono già stati abbastanza certo. frequentati.
Battuti, ecco,
in quel senso lì. Però ad esempio, pensando all'amore nel senso veramente contemporaneo del termine, allora il fumetto, vabbè, adesso non dobbiamo stare qui a rifare quel discorso che il fumetto una volta era per bambini e adesso non lo è più, abbiamo i graphic novel, non lo rifacciamo, però il fumetto realista in particolare è stato davvero molto presente sul mercato editoriale nell'ultimo quarto di secolo, magari proprio per una reazione storica al fatto che nei 100 anni precedenti, insomma, erano più animaletti buffi, avventure, cose di questo genere. E quindi di storie che raccontano la vita quotidiana contemporanea, veramente ne possiamo contare a centinaia nel settore graphic novel della libreria più vicina, che anche quello poi è una novità, ma insomma non stiamo a sottolinearlo ancora. Ecco, io ho scelto in questo settore un libro che si chiama Cannon di Li Lai, che è veramente un'autrice canadese, veramente capace di mettere insieme dei racconti di grande impatto in quell'ambito che gli americani chiamano slice of life, cioè fette di vita, non si capisce cosa significa. Ecco, a proposito di americani, ho detto che lei è canadese e noi conosciamo bene l'ossessione degli americani per le categorie etniche e di genere, che sono state il motivo per cui io inizialmente ho guardato con un po' di, ammetto, pregiudizio a questo libro Cannon di Li Lai, nel senso che Li Lai è un'autrice transgender, gay, di origine asiatico-australiana, quindi diciamo mixed, come dicono gli americani, anche se vive appunto da molto tempo in Canada. Però lei ha accumulato molti premi in questi primi anni di carriera, che è iniziata da poco, e questi premi, vi posso dire, non sono assolutamente frutto di un qualche processo di tokenizzazione, come dicono, scusate tutti questi inglesismi, lo so, sono terribili, ma sono così. Cioè, appunto, del fatto che lei appartiene a tutte queste categorie, quindi in qualche modo è protetta, no? Ecco, non è così, perché questo è un libro, Cannon, tra l'altro come il suo precedente che si chiamava Stonefruit, che racconta l'amore, la famiglia, l'amicizia, ma lo fa in un modo veramente, anche semplicemente, molto preciso, molto toccante e anche molto elegante proprio dal punto di vista del disegno. Poi sì, dentro questo canon si parla di queerness, scusate, continuo a usare parole inglesi, questioni razziali, però il centro è sempre il racconto universale dei rapporti umani nei tempi e luoghi in cui viviamo noi, che adesso, per dirla molto in breve, è l'Occidente del 2025. E in più c'è qualche incursione magica, surreale, però mai forzata, che fa davvero spiccare il volo al romanzo e lo fa spiccare letteralmente, perché questi magici, inquietanti personaggi che arrivano nel racconto sono gazzeladre, quindi proprio in tutti i sensi. Quindi Cannon, Li Lai, uno dei miei preferiti nonostante i miei pregiudizi dell'anno.
Bene. Quindi questo è l'amore, giusto?
Assolutamente.
La guerra? Come siamo messi?
Sulla guerra c'è da dire che è stata raccontato molto, anche da autori contemporanei, la guerra del passato. Ad esempio i manga. La Seconda Guerra Mondiale è forse il trauma collettivo più importante che c'è per il popolo giapponese. Non è strano che sia diventato materiale di base per una grandissima serie di film, romanzi e poi naturalmente fumetti, quindi manga. Ecco, non so, ci sono un sacco di capolavori, tutti molto tristi. Ci sono però alcuni fumetti che sono arrivati quest'anno E sono due in particolare. Uno che si chiama Colpiti da una pioggia nera di Keiji Nakazawa e parla esattamente della bomba di Hiroshima. Lui non parla della bomba atomica per caso, perché lui era di Hiroshima e aveva 6 anni quando la bomba ha colpito la città. Quindi Keiji Nakazawa è a tutti gli effetti un hibakusha, che è il modo in cui i giapponesi chiamano i sopravvissuti all'atomica. Lui, in questo Colpiti da una pioggia nera, non fa autobiografia, fa fiction, però racconta dei sentimenti che sicuramente lui ha provato. E primo fra tutti la rabbia delle vittime, proprio innocenti e impotenti di fronte a questa cosa qui. E sono dei racconti che ti colpiscono davvero in un modo assolutamente viscerale, anche per il modo in cui sono disegnati, molto, molto crudo. L'altro si intitola Okinawa, l'altro libro, di Susumu Higa. Adesso gli autori naturalmente sono più difficili da ricordare magari, ma sicuramente ricordate il titolo Okinawa, che è ovviamente l'isola più a sud del Giappone, e insomma adesso è un posto di mare, ristorante, parchi e cose del genere. 60 anni fa però da quelle parti si combatteva una delle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale, vinta dagli americani contro l'esercito giapponese, e sono stati 3 mesi di scontri in cui fu coinvolta molto attivamente anche la popolazione civile. Ed è proprio quel periodo, durante intorno a questa battaglia di Okinawa, al centro del libro. Ma non solo, perché poi si racconta anche il dopo, quindi l'occupazione militare americana, la restituzione al Giappone e tutto quello che è successo a questa terra. Però attenzione, Okinawa non è un saggio storico, è qualcosa anche qui di raccontato davvero da un punto di vista umano, proprio dall'altezza di chi a Okinawa ci viveva e oggi ancora ci vive. Ecco, 2 testimonianze veramente per me sono state una sofferenza, ma poi anche un sollievo, ecco, quando l'ho letta in qualche modo. E insomma ricordano che la guerra anche nel passato qualcosa ci avrebbe dovuto insegnare, ecco. Tra l'altro, se volete, a margine dico che è uscito anche un libro di Leo Ortolani, creatore di Ratman, che per una volta ha abbandonato quasi completamente la sua verve comica e ha fatto questo Tapum, che è un graphic novel che racconta alcuni fatti della Prima Guerra Mondiale. Ed è un libro assolutamente serio, assolutamente drammatico, una storia molto bella, anche qui molto toccante e anche abbastanza dura da leggere, dove però i momenti di ironia escono e rendono il racconto veramente superumano. E quindi Ortolani è riuscito a mettere qualcosa di quello che è il suo fondamentale, appunto, comico, anche dentro questo racconto qui. E devo dire che ha vinto una scommessa che, così, a vederla prima, era molto difficile da vincere.
Per chiudere un po' in leggerezza, Michele, perché le cose che ci hai segnalato sono decisamente interessanti e meritano un certo tipo di attenzione, ma c'è qualche cosa di un po' più divertente, con qualche animale strano, magari noi animali strani, non lo so.
Allora, dobbiamo andare per forza sul recupero, nel senso che sono usciti tanti recuperi di fumetti un po' dimenticati quest'anno. Vabbè, io se posso scegliere un recupero, vi dico, se volete avere un vero capolavoro in casa, prendetevi tutto Little Nemo di Winsor McCay, fumetto dei primi del Novecento, meraviglioso sia da guardare che da leggere, che è stato ristampato in italiano da Nicola Pesce Editore in un gigantesco volume che, insomma, averlo tutto non so neanche se sia ancora disponibile, perché ho visto che era in preordine per, appunto, per questi giorni della fine di dicembre. Però insomma è un qualcosa che secondo me bisogna avere a casa, Little Nemo, anche solo per, appunto, rifugiarsi in qualcosa di meraviglioso quando il mondo non è altrettanto bello, ecco, quello vero, quello concreto. Però in realtà, per uscire con una nota, diciamo, positiva, un altro recupero che mi è piaciuto moltissimo quest'anno, che sta facendo la casa editrice Cocorino Press, che è specializzata nel graphic novel, ha preso tutta una serie di libri di Altan, che noi conosciamo per le sue vignette, che conosciamo per La Pimpa, e insomma con tutto il florilegio di fumetto che c'è in libreria, con tutti i graphic novel nuovi che vengono dati alle stampe ogni giorno, uno dice: ma perché devo prendere un libro di Altan? C'è un disegnatore italiano che ormai ha più di 80 anni. Ecco perché Altan 50 anni fa scriveva e disegnava delle storie che sono ancora perfettamente attuali oggi, assolutamente oggi. E quest'anno, di tutta questa grande operazione di recupero delle sue storie degli anni 60 e 70, è uscito questo libro che si chiama Bulle e Pupi, capirete anche voi, e ci sono dentro le tipiche cose che faceva appunto Altan in quel periodo, che sono praticamente dei piccoli romanzi e racconti che sono invecchiati appunto molto bene, proprio davvero come il Barolo, solo che non sono buoni come il Barolo, ma sono un po' schifosi, nel senso che, no, lo spiego, perché raccontano dei personaggi brutti che fanno delle cose altrettanto brutte, orribili, però dentro delle storie divertentissime. Bulle e Pupe sono appunto delle storie degli anni 70, fuori catalogo, introvabili, e sono piene, come sempre in questi casi, di vignette in cui vedi, a parte che ci sono le famose didascalie di Altan, che sono delle piccole didascalie sotto le vignette che commentano quello che succede in modo assolutamente comico, ma poi dentro le vignette ci sono tutte queste brutture, cioè tutto un po' sporco, pieno di fango, non è raro vedere gente che vomita, perdonatemi, invece sono personaggi, sono tutti brutti, hanno queste dita tozze, i nasi deformi, doppi menti, questi corpi sono tutti mollicci, sudati, e non sono solo brutti fuori, ma sono meschini dentro, sono lerci, imbroglioni, violenti, stupidi. E insomma, non so, è un ritratto dell'umanità interessante. Forse non è proprio ottimistico, però ammettiamo uno che ci prende abbastanza, e poi a vederlo ti fa divertire, che è la cosa più importante, soprattutto di questi tempi.
Michele Serra, grazie mille per essere stato con noi per queste segnalazioni sui migliori fumetti o sui fumetti più interessanti di questo 2025.
Sono molti altri. A presto.